Allora, iniziamo subito con questo piccolo focus che voglio farvi oggi su il tema della violenza medica all'interno dei CPR, delle strutture di detenzione amministrativa. Allora, come sappiamo, i CPR sono luoghi di violenza strutturale che funzionano basati sul sistema di violenza che li mantiene, e oggi andiamo a vedere specificatamente il ruolo della violenza medica all'interno dei CPR. Ci sono due aspetti principali della violenza medica su cui volevo concentrarmi. Il primo, appunto, è quello un po' più palese, un po' più evidente, diciamo, che è la mancanza di assistenza medica o comunque un'assistenza medica carente o fallace. Questo vuol dire mancanza di interpreti durante le visite, mancanza di continuità terapeutica per detenuti che entrano in CPR con malattie croniche, eccetera. Quindi un'assistenza medica è molto carente. E questo è l'aspetto un po' più visibile, diciamo, del problema della violenza medica all'interno dei CPR. Quello invece che è un po' meno visibile è in che modo il CPR e la detenzione in generale, ma oggi concentriamo specificatamente su quella amministrativa, sono patogenici, diciamo, cioè sono strutture che creano malattia. Quindi la domanda che ci facciamo è: in che modo un istituto di detenzione come il CPR è un fattore di creazione di malattia? Partiamo anche qua da un aspetto che è abbastanza visibile e insomma, niente visibile nel CPR, è visibile a chi ha occhi attenti e che vogliono vedere, diciamo, che sono le condizioni igieniche sanitarie all'interno dei CPR, che, come molte di noi sanno, sono pessime. Quindi il cibo fornito è scadente, e scadente nel doppio senso della parola, perché non solo scadente nel senso di schifoso, ma anche scadente nel senso che spesso è quasi scaduto. Per non parlare ovviamente della sovrappopolazione, che causa condizioni igieniche e malsane, che è un fattore che favorisce la diffusione delle malattie. Poi altro fattore importante da tenere in considerazione è lo stress. È una cosa di cui non si parla spesso, ma che trovo un fattore molto interessante. E ovviamente l'isolamento, la violenza, le umiliazioni, le percosse sono quelli che anche a livello clinico vengono chiamati fattori stressogeni. E molti detenuti, lo sappiamo, sembrano manifestare i sintomi caratteristici di quello che a livello clinico viene chiamato un PTSD, cioè disturbo post-traumatico da stress. Sintomi che includono appunto paura, evitamento, ansia, abbassamento dell'umore, anedonia, dissociazione e pensieri intrusivi. È sempre divertente vedere come la biomedicina chiama delle cose che per noi non hanno assolutamente bisogno di essere chiamate con questi paroloni, ma è anche interessante vedere come funzionano questi fenomeni a livello medico. Lo stress, ricordiamoci, che è anche uno di quei fattori che contribuisce sul lungo termine all'abbassamento delle difese immunitarie e alla comparsa di molte malattie croniche. Quindi l'esposizione per molto tempo a eventi, a fattori stressogeni, come appunto sono quelli caratteristici della detenzione, contribuiscono nel lungo termine a peggiorare lo stato generale di salute. Il terzo punto che volevo evidenziare invece rispetto a come la violenza medica si manifesta all'interno delle strutture di detenzione amministrativa è invece quella che viene chiamata, diciamo, medicalizzazione del dissenso. Questo vuol dire che quando le persone non sono conformi, non abbassano facilmente la testa rispetto a quelle che sono le regole assurde della detenzione, vengono sottoposte a pratiche mediche a scopo punitivo o sedativo. Questo vuol dire che la medicina diventa un qualcosa che viene usato per punire. Questa è una peculiarità dei sistemi medici che non sappiamo benissimo non essere peculiare dei CPR. La psichiatria è piena di dell'uso di quello che dovrebbero essere pratiche di cura invece come pratiche di repressione, criminalizzazione e punizione. Però in questo momento però nel CPR questa cosa assume delle caratteristiche peculiari. In particolar modo il modo in cui la medicina viene usata come pratica punitiva all'interno di CPR è prevalentemente o attraverso il confinamento in reparti psichiatrici come pratica punitiva, il cosiddetto ospedaletto dei CPR, che sarebbe l'unità psichiatrica all'interno di CPR, che molto spesso viene usata effettivamente come un reparto di isolamento. Quindi spesso le persone che si ribellano, per esempio, o manifestano atteggiamenti di insubordinazione rispetto alle regole del CPR vengono chiuse in ospedaletto. Tra l'altro con delle giustificazioni che da un lato sono assolutamente assurde, dall'altro lato in realtà, come dire, non devono per forza, cioè molte volte non viene per forza richiesta una, come dire, una... Scusatemi, mi sono impappinata, nel senso che molte volte non c'è per forza bisogno di una giustificazione per l'uso dell'ospedaletto come pratica punitiva. Oppure vengono usate delle giustificazioni appunto assurde, come per esempio un paziente che ha un problema alla gamba, che quindi deve usare una stampella per camminare, potrebbe essere il fatto che lui possiede una stampella, potrebbe essere un fattore di rischio, diciamo, perché la stampella potrebbe essere oggetto contundente che viene usato per ferire degli altri detenuti, eccetera, e quindi questa persona, anche se non ha nessun tipo di patologia psichiatrica o bisogno di cure psichiatriche, viene chiusa nell'ospedaletto. Ma poi la cosa di cui volevo specificatamente parlare oggi è che uno dei modi in cui effettivamente la medicina diventa una pratica repressiva nel CPR è assolutamente attraverso la prescrizione di psicofarmaci e l'abuso che c'è di sostanze insomma psicoattive, in generale di psicofarmaci, all'interno dei centri di detenzione amministrativa. Sappiamo che l'uso di psicofarmaci nei CPR è una pratica assolutamente comune, che un'altissima percentuale di detenuti assume psicofarmaci che spesso vengono somministrati in modo coercitivo e senza comunicare ai detenuti cosa viene loro somministrato. Qua cominciamo a vedere una delle prime, diciamo, pratiche che vengono usate nel CPR in ambito medico, che sarebbero assolutamente illegali fuori dal CPR, cioè la mancanza molte volte di consenso informato, cioè i psicofarmaci vengono somministrati senza prescrizione, uno, e senza consenso informato, due. In uno dei diversi report che sono stati stilati da varie organizzazioni più o meno istituzionali, diciamo, in questi ultimi anni sui CPR, molti dei quali si sono concentrati in particolare sull'ex CPR di Torino, il CPR in via Brunelleschi, e insomma il tema della violenza medica viene spesso approfondito, e in uno di questi CPR ho trovato una testimonianza di un ex operatore dell'ex appunto CPR di Brunelleschi di Torino, e questo operatore racconta, sono parole virgolettate, dice: mentre dormono o sono storditi a causa dell'uso di sedativi, le loro richieste diminuiscono. Così le persone detenute nel centro di permanenza per il rimpatrio non mangiano, non creano problemi, vengono rimpatriate e non rivendicano i loro diritti. E soprattutto la direzione risparmia denaro, perché gli psicofarmaci costano poco. Il cibo e una persona più attiva invece costano molto di più. Questa testimonianza quindi è molto chiarifica in modo molto appunto palese, la palestiano, quale stia effettivamente l'uso degli psicofarmaci come modo per reprimere la popolazione detenuta all'interno della detenzione amministrativa. Facciamo un esempio però nel pratico, diciamo. Uno dei farmaci più utilizzati nei CPR è il Rivotril. Rivotril è il nome commerciale di un farmaco il cui principio attivo farmaceutico è il clorazepam. Il clorazepam è una benzodiazepina con attività antiepilettica, quindi anticonvulsivante. È un farmaco utilizzato per il trattamento dell'epilessia, che ha però degli effetti sedativi. Il primo, diciamo, cioè il motivo per cui il clorazepam viene usato è per la sua attività antiepilettica, però appunto ha un effetto collaterale, diciamo, sedativo. Nei CPR il clorazepam viene usato prevalentemente come sedativo, quindi sono molto rari i casi in cui viene usato effettivamente come antiepilettico. Il farmaco, tra l'altro, il clorazepam, può essere prescritto solo come antiepilettico con una diagnosi di epilessia, e invece nella stragrande maggioranza dei casi in cui all'interno del CPR viene usato il clorazepam non c'è una diagnosi di epilessia, quindi appunto viene usato letteralmente come sedativo. E può essere dato come sedativo solo però previo consenso informato, quindi a livello legale, diciamo, di medicina legale, non è possibile somministrare il clorazepam a una persona non epilettica se non c'è consenso informato. Ma nel CPR, come insomma è emerso da moltissime testimonianze di persone che hanno attraversato il CPR e di cui siamo a conoscenza, il consenso informato è, diciamo, è qualcosa che non è così comune, diciamo, nel senso che molte volte gli psicofarmaci vengono poi effettivamente somministrati in modo coatto o comunque senza dare spiegazioni anche a chi li richiede. Quando diciamo che gli psicofarmaci vengono somministrati in modo coatto, ci riferiamo anche al fatto che molte volte effettivamente non vengono somministrati in un modo anche un po' nascosto, cioè magari nascosti nel cibo oppure in qualche modo somministrati senza che questa cosa sia veramente palesata. Oppure, come vi dicevo prima, anche nel momento in cui il farmaco viene richiesto non c'è nessun tipo di comunicazione clinica rispetto a cosa si sta somministrando al paziente, anche se lo richiede. Il problema del Rivotril, come di tutte le benzodiazepine, è proprio una caratteristica di questa classe di psicofarmaci, è che come effetto collaterale crea una dipendenza molto alta. Quindi il problema è che molte volte le persone effettivamente escono dal CPR con una nuova dipendenza, che è la dipendenza da benzodiazepine, dipendenza che da un lato dipendenza e dall'altro appunto resistenza al farmaco, perché nel momento in cui prendiamo un farmaco a dosi molto elevate, soprattutto quando non ce n'è bisogno dal punto di vista clinico, dobbiamo continuamente aumentare le dosi per avere lo stesso effetto iniziale. Sull'ansia, in questo caso, per esempio sull'insonnia. Quindi il problema è che poi le persone escono dal CPR con una dipendenza elevata rispetto alle benzodiazepine. Quindi, tornando sul tema del consenso informato, abbiamo insomma sottolineato prima come il fatto che la maggior parte delle persone detenute non siano informate effettivamente su quello che stanno assumendo. postilla, questo è uno dei grandi problemi della psichiatria e della psicofarmacologia in generale, anche in contesti non detentivi, il fatto che molte volte i pazienti non sono informati o non sono messi nelle condizioni di informarsi, di autoinformarsi e formarsi rispetto ai farmaci che prendono o alle cure che gli vengono somministrate. Ovviamente nel caso della detenzione questa cosa è amplificata, e nel caso della detenzione amministrativa questa cosa è amplificata all'ennesima potenza. Scusate la pausa di ripresa di fiato, state sempre ascoltando i Bayuca. Questa era Morrigna, che è andata in loop due volte, da quanto ci piaceva. Allora, volevo, tornando sul tema, parlarvi di, cioè darvi qualche dato. Tendenzialmente i dati non ci piacciono molto, soprattutto quando parlano di spese e di soldi, perché in qualche modo sembra sempre che parlare delle spese che vengono fatte per il mantenimento dei centri di detenzione in qualche modo riporti la questione su un piano economico, quando sappiamo benissimo che non ce ne frega un cazzo di quanti soldi spende lo Stato per mantenere gli psicofarmaci e le cure mediche dei detenuti, e vorremmo solo che non detenesse la gente. Però ogni tanto è interessante in realtà dare un'occhiata ai dati, perché ci spiegano un po' come la situazione di bilancio. Allora, da recenti report di Altro Consumo ci leggiamo che nel CPR di Milano tra ottobre 2021 e febbraio 2022, quindi in 5 mesi, la spesa di psicofarmaci è superiore al 60% del totale, di cui più della metà riguarda il Rivotril. Quindi in 5 mesi il CPR di Milano, cioè l'ente gestore del CPR di Milano, ha comprato 196 confezioni di Rivotril, che è appunto il farmaco, la benzodiazepina antiepilettica di cui vi parlavo prima, che abbiamo visto viene usata prevalentemente come sedativo. Quindi appunto, nonostante non ci interessi assolutamente il bilancio del CPR, è interessante vedere come effettivamente anche da un'analisi di come vengono spesi i soldi vediamo che effettivamente lo psicofarmaco usato come sedativo è una spesa ingente all'interno del bilancio del CPR, e invece per esempio altre spese, per esempio cibo di qualità o condizioni igienico-sanitarie migliori, non sono assolutamente una voce di bilancio secondaria. Tra l'altro, una cosa che volevo attenzionarvi in questo discorso sugli psicofarmaci all'interno dei CPR è che è stato osservato da studi clinici che il Rivotril può portare ad un leggero aumento del rischio di ideazione e comportamento suicidario. Quindi da, diciamo, foglietto illustrativo non dovrebbe essere prescritto a pazienti con tendenze suicide. E quindi ovvio mi verrebbe da dire che il Rivotril non dovrebbe essere assolutamente utilizzato all'interno di contesti detentivi, che per loro natura sono contesti che istigano al suicidio. Allora, per darvi altri dati sulla spesa degli psicofarmaci, la spesa per gli psicofarmaci all'interno del CPR di Milano è 160 volte superiore a quella esterna. Questo è un dato abbastanza significativo, vuol dire che se all'interno di un normale polo ospedaliero viene speso 1 euro per gli psicofarmaci, nei CPR invece se ne spendono 160. Nello stesso arco di tempo e rispetto alla stessa popolazione di pazienti. Altra specifica che volevo farvi sulle benzodiazepine, che sono appunto la classe di psicofarmaci a cui appartiene il Rivotril e che sono così usate all'interno dei contesti di detenzione amministrativa, è che sono e che appunto sono farmaci che vengono usati specialmente in fase emergenziale, quindi sono farmaci che vengono utilizzati per trattare ansia, insonnia, attacchi di panico in fase acuta, quella che viene definita fase acuta, in fase critica. E mai in realtà per lunghi periodi di tempo, perché, come dicevo prima, possono causare una forte dipendenza e una forte resistenza. Questo è anche un altro di quei discorsi che si può in parte anche fare per l'uso delle benzodiazepine in generale, quindi anche non in contesti detentivi, perché comunque le benzodiazepine sono farmaci che vengono usati fuori tempo, diciamo, cioè vengono usati spesso per periodi di tempo molto più lunghi di quelli che dovrebbero essere invece, però appunto ci sono, abbiamo visto all'interno del CPR tutta una serie di condizioni che rendono l'uso di questi farmaci molto diversi da contesti non detentivi. Comunque gli psicofarmaci non sono, scusatemi, le benzodiazepine non sono gli unici psicofarmaci che vengono usati all'interno del CPR. Abbiamo anche alcuni farmaci indicati nel trattamento della schizofrenia, nel disturbo bipolare e vari altri antiepilettici e addirittura alcuni farmaci usati per trattare il morbo di Parkinson. Allora, c'è un altro tema che si apre nel momento in cui parliamo uso di psicofarmaci all'interno dei CPR, nel senso che anche se i farmaci fossero dati secondo le corrette prescrizioni, cosa che abbiamo visto che non succede, il problema sarebbe comunque la compatibilità della detenzione con le patologie delle persone detenute. Cosa vuol dire questa cosa? Che nel momento in cui una persona viene chiusa all'interno di un CPR, lo fa solo dopo un esame di compatibilità, un esame medico di compatibilità con la vita in comunità ristretta. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui le persone entrano, devono sottoporsi a una visita medica e il medico deve decidere se queste persone hanno uno stato, diciamo, psicofisico che è compatibile con la detenzione. La visita dovrebbe, anzi, essere effettuata da un medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera. Dico questo perché all'interno dei CPR il personale sanitario molte volte è assunto a livello privato, e non molte volte, sempre così è assunto a livello privato, e all'interno dei CPR non lavorano medici, mediche, infermieri, infermiere o personale sanitario dell'ASL, quindi del pubblico, ma sono tutti assunti come privati. Questo perché il CPR è gestito da un ente gestore, che è un ente privato. Quindi nel momento in cui il detenuto entra in CPR, appunto, deve sottostare un esame di compatibilità. Ci sarebbe molto da indagare su cosa voglia dire la compatibilità con la vita in un contesto detentivo. Diciamo che questa visita medica viene fatta per vedere se le persone sono compatibili con una vita in comunità ristretta, quindi a stretto contatto con altre persone. Secondo quanto stabilito, questo esame di idoneità serve a escludere patologie evidenti come malattie infettive contagiose, disturbi psichiatrici, patologie degenerative acute o croniche che non possono ricevere cure adeguate nelle comunità ristrette. Questo anche perché all'interno del CPR diciamo che non sono garantite effettivamente le cure, cioè nel senso che non c'è un ambulatorio vero e proprio, c'è il personale sanitario che diciamo è quasi sempre presente di notte a chiamata, quindi c'è la disponibilità a chiamata. E tra l'altro è interessante perché poi quando si vanno ad analizzare alcune dichiarazioni rilasciate da medici, personale sanitario riguardo alle violenze mediche che succedono all'interno dei CPR, molte volte queste persone dicono sì, ma alla fine i detenuti nei CPR sono anche più fortunati degli altri perché effettivamente c'hanno il medico sempre lì, quindi di cosa si possono lamentare, no? Quindi i medici sono sempre presenti, però effettivamente non c'è un vero e proprio ambulatorio che è pronto a rispondere a tutta una serie di urgenze mediche come può essere un pronto soccorso. In ogni caso, quando una persona appunto entra nel CPR, il medico deve garantire che questa persona non abbia disturbi psichiatrici. Questo fattore, diciamo che è un fattore evidente di un bug che c'è nel sistema della detenzione, diciamo, nel senso che tutte le persone che entrano in detenzione amministrativa sono state certificate di non avere disturbi psichiatrici, però come abbiamo visto la maggior parte delle persone in detenzione amministrativa assumono psicofarmaci, quindi sono in cura farmacologica con degli psicofarmaci che tra l'altro richiedono tutte delle prescrizioni. Tra l'altro, come abbiamo visto, ci sono anche dei bug nelle prescrizioni, perché appunto per esempio l'epilessia è una di quelle condizioni considerate non compatibili con la detenzione, poi effettivamente la maggior parte delle persone prende farmaci antiepilettici, però usati per uno scopo altro rispetto alla diagnosi. Il problema della cosiddetta compatibilità medica con la detenzione non vale solo per le patologie psichiatriche, ma per varie altre condizioni mediche, per esempio malattie infettive contagiose, quindi se una persona ha una malattia infettiva contagiosa non può essere detenuta in un CPR, e anche lì è interessante andare a vedere che effettivamente le spese che gli enti gestori dei CPR fanno mensilmente, annualmente in farmaci, in una parte considerevole di queste spese rientrano anche farmaci per esempio antiscabbia, quindi come la permetina o lo scabianil, o vari antimicotici che sono sempre diciamo nella lista spese degli enti gestori. Quindi è abbastanza anche qui indicativo chiederci: ma come, se una persona ha una malattia infettiva contagiosa non può entrare in un CPR, allora perché si spendono così tanti farmaci e così tanti soldi in farmaci antimicotici o antiscabbia? Un'altra delle condizioni mediche che sono non compatibili con la detenzione sono per esempio appunto i disturbi psichiatrici, e abbiamo visto che Scusate, volevo dire la doppia diagnosi, per esempio. Quando parliamo di doppia diagnosi intendiamo il fatto che una persona abbia una diagnosi psichiatrica e insieme una diagnosi di tossicodipendenza. Ed è interessante vedere che, per esempio, nell'ex CPR di Torino, in 4 anni c'è stata una spesa di 1.150 euro solo in metadone. Tra l'altro, quella che viene definita tossicodipendenza tra i detenuti non è un segreto nelle interviste che sono state fatte nel tempo al personale sanitario dei CPR, che appunto invece molto spesso definisce queste persone come tossici, e la tossicodipendenza è una cosa che invece viene sempre di cui insomma se ne parla molto, quindi anche lì non è un segreto, nonostante appunto in teoria le persone con doppia diagnosi non potrebbero entrare in CPR. Poi ovviamente non c'è neanche bisogno di specificare il fatto che il concetto stesso di idoneità alla detenzione sia una pagliacciata, nel senso che nessuno è idoneo alla detenzione. Anche il fatto che ci chiediamo quali persone possono essere idonee alla detenzione non è assolutamente nei nostri orizzonti di pensiero. Pensiamo che nessuna persona, umana o non umana, potrebbe essere considerata idonea alla detenzione, quindi di tutto questo non ce ne frega un cazzo. Però è interessante andare a vedere come effettivamente non ci sia nemmeno un sistema di giustificazione della detenzione stessa che funziona così bene. Volevo adesso introdurvi un altro discorso, diciamo un altro tema rispetto alla violenza medica nei CPR. Che è quella relativa a quelle pratiche di protesta che prevedono, diciamo, l'infliggersi dolore da soli. Quella che a livello clinico viene chiamato autolesionismo. L'autolesionismo è una di quelle condizioni, diciamo, così definite, una di quelle condizioni cliniche che viene prevalentemente trattato esternamente al CPR, Questo perché proprio da regolamento diciamo dei CPR, nel momento in cui una persona pratica atti di autolesionismo, quindi si fa del male in qualche modo, si cuoce le labbra, ingoia delle lamette o delle pile o cose del genere, deve essere trasferito all'ASL di riferimento più vicina. Questo perché ovviamente bisogna fare delle cose che non si possono fare all'interno del CPR, per esempio delle lastre o nei casi diciamo in cui ce ne sia bisogno, delle operazioni chirurgiche. La cosa che vi volevo attenzionare rispetto al fenomeno del cosiddetto autolesionismo, come viene chiamato in clinica, è che nei racconti degli operatori, dei medici e degli infermieri che trattano persone che hanno praticato autolesionismo all'interno dei CPR, è che emergono diciamo vari tipi di attitudini rispetto a questi comportamenti. La prima attitudine che emerge è quella che i detenuti che praticano questo tipo di pratiche sono furbi, nel senso che corrispondono allo stereotipo del simulatore, dell'abusivo, dell'approfittatore, quindi sono in qualche modo cattivi e lo fanno apposta. Questo tipo di pregiudizio tra gli operatori sanitari deriva dal fatto che molte volte le persone che vengono effettivamente portate in ospedale dopo aver praticato atti di autolesionismo tentano la fuga dagli ospedali. Questa cosa succede perché, a differenza dei detenuti provenienti dalle carceri, le persone trattenute nei CPR a cui viene disposto il ricovero, quindi che vengono portate in ospedale per qualche tipo di intervento, i detenuti nei CPR in ospedale non possono essere piantonati da una scorta nel periodo di permanenza in ospedale. Cosa che invece non succede con i detenuti nelle carceri, quindi nel momento in cui le persone incarcerate in carcere vanno in ricovero in ospedale, devono essere piantonate da scorta, quindi devono avere degli sbirri alle calcagna. Invece nel caso dei detenuti in CPR questa cosa non è sempre vera. Quindi questa circostanza, diciamo, dell'essere portati in ospedale può agevolare l'allontanamento del detenuto. Che quindi diciamo questa cosa costituisce la possibilità di uscita dalla struttura. E da qua appunto è interessante perché poi molti operatori sanitari quando parlano quando trattano i casi di persone detenute nei CPR che gli arrivano con questo tipo di condizioni cliniche, dicono il discorso che prevale, diciamo, è quello di una sorta di furberia di queste persone, che quindi in qualche modo non meritano totalmente di essere curate come le altre. Quindi rispetto a questo atteggiamento un po' diciamo della prova e del non credere, un atteggiamento un po' diffidente rispetto a quello che i pazienti portano in ospedale, e volevo leggervi un pezzetto sempre di un report che tratta della situazione medica nei CPR. Il pezzetto che volevo leggervi riguarda un'intervista fatta a degli infermieri dell'ospedale Marini in via Tofane 71 nel 2018. L'ospedale Martini di Torino era quello che era il presidio territoriale competente dell'ex CPR Brunelleschi, perché era appunto a pochi metri di distanza dal centro detentivo. E nel report scrivono: gli infermieri tendono a qualificare tali atti come gesti dimostrativi. Questa parola, gesto dimostrativo, verrà usata più volte all'interno delle interviste degli infermieri, che appunto squalificano la condizione di sofferenza di questi atti, dicendo sono gesti dimostrativi, compiendo i quali i trattenuti si sarebbero dimostrati molto furbi. Infatti viene riferito che i corpi estranei vengono ingeriti molto spesso avvolti in carta stagnola o comunque in modo che non possano causare danni o lesioni molto gravi e che i tagli riscontrati sui pazienti sarebbero superficiali. Allo stesso modo vengono riferiti dallo stesso infermiere frequenti casi di sciopero della fame e della sete come forma di protesta. Opinione alquanto diffusa fra gli infermieri intervistati è che i comportamenti autolesionistici rappresentino espedienti utilizzati dai trattenuti per allontanarsi dal centro e una volta in ospedale tentare la fuga, sebbene in pronto soccorso gli stessi siano sorvegliati dalle forze dell'ordine. Perché appunto non ho specificato prima che nel momento dell'ingresso in pronto soccorso i detenuti vengono sorvegliati dalle forze dell'ordine, nel momento in cui vengono portati nel reparto di competenza questa cosa non succede più. L'infermiere numero 3 intervistato racconta di un trattenuto che ha tentato di fuggire dalla finestra del primo piano durante un accertamento specialistico, mentre l'infermiere numero 4 sottolinea come nella confusione del pronto soccorso molto spesso le forze dell'ordine siano impossibilitate a seguire da vicino i trattenuti e che questi quindi ne approfittino per sparire. Tutto questo è evidente nel report, risulta poi in un atteggiamento di diffidenza e quindi di assolutamente non ascolto rispetto ai pazienti detenuti che arrivano in pronto soccorso. Il secondo approccio che è molto evidente nel momento in cui, cioè nelle interviste che sono state fatte nei vari report agli infermieri e agli operatori sanitari dei vari ospedali che effettivamente trattano con persone detenute nei CPR, è una sorta di giudizio di infantilità di queste persone, per cui hanno degli atteggiamenti un po' infantili che in qualche modo richiedono delle attenzioni come se fossero dei bimbini. A tal proposito vi leggo una dichiarazione che ha fatto sempre nel 2018 il direttore sanitario del ex CPR Brunelleschi Torino sull'autolesionismo nel centro. Quindi nel momento in cui all'ex direttore sanitario viene chiesto cosa ne pensa degli atti di cosiddetto autolesionismo che avvengono all'interno del centro, il direttore sanitario risponde: sono gesti infantili, immaturi. Io non posso mandarli via perché si tagliuzzano o per altro, altrimenti tutti lo farebbero. La presa in giro non l'accetto. Io sono buono e onesto. Gli porto i confetti, le caramelle, tutti mi vogliono bene. Anche quando mi incontrano per strada mi salutano. Però quando mi prendono in giro non lo accetto. Dunque non li mando a casa in questi casi. Non hanno le palle. Io ho avuto parenti ammazzati in Calabria, eppure non mi drogo. L'ex direttore sanitario procede in questo suo procedimento logico assolutamente non fallace dicendoci: loro sono fragili e dunque ricorrono a questo, sono taglietti da 4 soldi se li fanno anche in casa. Stamattina ne ho visto uno che diceva di esserseli fatti dopo aver avuto una discussione con il padre, lo fanno così tanto per. Un altro che mi è capitato la settimana scorsa si è tolto 130 punti di sutura, ma io dico: avevi proprio tempo da perdere. Nell'intervista fatta all'ex direttore sanitario, quindi risulta evidente che i detenuti diventano soggetti fragili, in qualche modo incapaci di vivere senza psicofarmaci. In questo è un riferimento ad un'altra parte dell'intervista che non vi ho letto. Comunque viene sottolineata la fragilità psichica di queste persone, che diventa un fattore di colpa in qualche modo. Il fatto di essere fragili diventa un fattore di colpevolizzazione e di criminalizzazione. E responsabili di azioni autolesive definite gesti infantili, immaturi e addirittura quasi un po' da bimbi viziati in qualche modo, perché alla fine, sostiene il nostro direttore sanitario, queste persone detenute sono anche destinatarie di un trattamento privilegiato, perché a differenza dei nostri vecchi, dice il direttore sanitario, perché poi in un altro pezzo dirà: se i nostri vecchi fossero seguiti come loro non morirebbero mai. Quindi dice: a differenza dei nostri vecchi italiani bianchi eccetera, anche a discapito di malati gravi, i detenuti nei CPR vengono invece assolutamente seguiti 24/7, c'hanno sempre il medico che li ascolta e che sta dietro ai loro problemi da bimbi viziati. E quindi non si sfugge da questo binomio tra il detenuto approfittatore, simulatore, in qualche modo cattivo, rispetto invece al detenuto infragile, infantile, immaturo e viziato. E un'altra cosa che è molto evidente nelle opinioni, diciamo, nelle parole del personale sanitario che ha a che fare con detenuti nei CPR è quella poi della più becera giustificazione culturale di razzismo, che sembra proprio razzismo scientifico, nel senso che molte volte viene sottolineato come le pratiche autolesive tra i detenuti sono culturali, le soglie del dolore sono culturali, e che insomma alcuni detenuti questa cosa la fanno culturalmente o la fanno perché sono abituati a farlo, e che questa, l'atto di, come dire, di tagliarsi è qualcosa di assolutamente culturale, è un'attitudine culturale. È interessante che quello che viene assolutamente invisibilizzato invece è il valore politico di questa cosa, quindi le persone che praticano questo tipo di atti vengono, non vengono ascoltate nei loro intenti politici, ma solo patologizzate o razzializzate. In questo discorso folle poi la natura patogenica del CPR viene invisibilizzata, quindi se un detenuto sbrocca in un CPR quella cosa viene letta come manifestazione psicotica e non come conseguenza diretta della detenzione. E quindi da un lato appunto la natura patogenica del CPR, della detenzione stessa, viene invisibilizzata, quindi in nessun caso viene riconosciuto il fatto che è il CPR stesso a creare cattiva salute mentale. E dall'altro lato invece se i detenuti protestano all'interno del CPR, quindi mettono in atto delle pratiche che possono portare alla protesta contro il sistema detentivo, al non rispettare le regole o all'evasione vera e propria, questa cosa viene poi patologizzata. E in questo senso, in entrambi i sensi, la medicina all'interno del CPR è assolutamente un'arma asservita al potere. E quindi ci viene un po' da ridere quando pensiamo che alcuni operatori sanitari si lamentano della bassa compleanza, così si dice in medicina, dei detenuti, che alla fine non vogliono nemmeno farsi curare. E ci viene da chiederci chi vorrebbe essere compliante rispetto ad un sistema medico che non fa altro che avallare e giustificare la detenzione e la tortura. Va bene, è arrivata l'ora di salutarci, perché oltre il vetro vedo scalpitare il prossimo programma. Radio Fabbrica vi aspetta fra pochissimo. E vi saluto, è stata una puntata molto densa.
Nonostante interruzioni di musica, volevo aggiungere un piccolo pezzetto. Mi inserisco qua a ricongiunzioni direttamente dall'info del mercoledì, voce narrante così spostata a buffo. Vabbè, niente, siccome col mercoledì stiamo seguendo abbastanza attivamente quello che riguarda i CPR possibili che verranno costruiti in Albania, volevo tirare su al volo due parole, perché si lega secondo me abbastanza strettamente questo discorso, in una maniera naturalmente più generica, a quello che sta succedendo tra Italia e Albania, e così anche per dare, come dire, un aggiornamento. Il 18 gennaio la Corte Costituzionale albanese ha iniziato la revisione del protocollo che è stato sancito a novembre tra l'Italia e l'Albania, in particolare direttamente tra la Premier Meloni e il presidente albanese Rama. Ecco, in questa revisione non si sa quando avrà una possibile fine, quindi anche dall'Italia non si sa di preciso quando è che verrà iniziata la costruzione, ma intanto ho appena letto che i militari italiani sono stati inviati in Albania il 19 gennaio per iniziare a vedere dove costruire precisamente questi nuovi CPR. Ma per legarmi in ricongiunzione non fai una puntata dell'info, per questo ci sarà il mercoledì mattina. Volevo aggiungere che una delle grosse problematiche che si sono già viste, che sono state discusse per questa costruzione extraterritoriale, riguarda proprio il fatto che non si sa come sarà possibile assicurare i diritti costituzionali italiani, perché comunque questi CPR saranno sostanzialmente un'extraterritorialità giuridica italiana in Albania. Soprattutto anche gli avvocati stessi si chiedono come potranno arrivare in Albania, assicurare la loro presenza, e ancor di più, proprio legandomi a questa puntata di ricongiunzioni, ho trovato diversi articoli di giornale che tiravamo proprio in ballo la questione medica come centrale, ovvero non si sa, non sono stati, come dire, nel trattato non ci sono punti particolarmente chiari per quanto riguarda l'assistenza psicologica e medica alle persone che verranno inchiuse nel CPR in Albania. L'opposizione, peraltro, durante i lavori in commissioni riunite hanno fatto presente questa cosa in Italia, soprattutto parlando di un presidio sanitario che garantisse un supporto psicologico sia ai reclusi sia agli operatori italiani impiegati nei due centri che verranno costruiti, ma la maggioranza al governo non ha assolutamente preso in questione questi emendamenti proposti, ma anzi sono stati tutti respinti. È stata respinta anche la presenza di un ufficio del garante per i diritti delle persone private della libertà personale. La maggioranza si è rifiutata anche di precisare le tutele per le persone vulnerabili. Ecco, quindi questo era per fare un piccolo punto e legarlo in calce. Secondo me ci sarà da sicuramente a riparlare quando ci saranno le notizie più chiare e precise. Io intanto ringrazio Ricongiunzioni per avermi permesso di fare questa piccola incursione.
Grazie mille per questa incursione dall'info, e chissà, magari potremmo fare una bella puntata insieme sul tema appunto della delocalizzazione dei CPR in territorio albanese e delle conseguenze appunto sul diritto alle cure mediche che questa cosa comporterà. Quindi chissà, magari una bella ricongiunzionata per info non sarebbe male come
sì,
cosa.
Questa è intersezionalità nella radio.
Esatto, viva l'intersezionalità, e quindi io vi lascio intersezionarvi al prossimo programma in palinsesto. Vi saluto tanto, ci sentiamo martedì prossimo sempre con Ricongiunzioni, presumibilmente con una parte 2 diciamo della puntata che abbiamo provato velocemente a fare oggi sulla violenza medica e CPR. Comunque come sempre vi carichiamo il podcast e vi saluto, buon ascolto di Radio Blackout.